Buongiorno a tutti, sono Claudio Agosti, scusate l'eventuale emozione. Allora, già stamattina si è parlato un po' dell'utilità, della necessità della privacy. I primi remedial sono apparsi, diciamo, negli anni 90, appunto consentendo delle persone di comunicare in modo anonimo. Al tempo, forse per inconsapevolezza, non c'era la necessità di proteggere le informazioni che si davano da terzi, c'era più che altro, si sentiva la necessità di non farsi, di comunicare proprio in modo anonimo, proprio perché magari si doveva comunicare di argomenti a cui non si voleva essere imputati o svariati motivi. Comunque sia, il problema principale 10 anni fa non era quello di farsi scoprire cosa si diceva, ma quanto non farsi scoprire in sé. In questi 10 anni c'è stata una grande evoluzione di questi sistemi di remailing, per cui si sono riusciti a dare servizi utilizzabili da chiunque, con una certa sicurezza, perché appassionati hanno lavorato per anni e anni affinché migliorare la sicurezza di questi sistemi, e si è arrivati a certi ottimi risultati. Un attimo. Acidi. Allora, in cosa consiste il remailer? Inizialmente, negli anni 90 appunto, ci fu il primo remailer che si chiamava... partiamo un attimo indietro. Se io non voglio far vedere che comunico con una persona nella nostra vita reale, come posso fare? Posso benissimo andare da un mio amico, riferirgli il messaggio che deve comunicare alla terza persona, far andare lui. In questo modo io, teoricamente, è un amico scoperto, perché non mi si vede direttamente comunicare con quella persona. Questo qui fu l'idea principale su cui si basò il primo sistema di remailer. I remailer, chiamati anche di tipo zero, che prendono questo nome qua, perché fu il primo. Il primo remailer fu quello che si chiamava anon.penet.fi, da cui si sviluppò il caso Penet. Penet in sé era un remailer che attraverso un database faceva sì che un utente poteva collegarsi, registrarsi, far associare al proprio indirizzo email reale a uno pseudonimo fittizio, in modo tale che questo utente potesse mandare delle mail, ma la sua identità veniva cambiata con quella dello pseudonimo. L'email arrivava falsa, arrivava con questo pseudonimo al destinatario, questo destinatario rispondeva, in fase di risposta veniva fatta la selezione contraria, ovvero dallo pseudonimo all'indirizzo reale, per cui una persona poteva riaccedere su Penet per poter leggere la posta che gli era arrivata in risposta. Questo sistema comunque consentiva sì di rimanere in certo senso anonimi, perché non si vedeva il proprio indirizzo reale quando si comunicava con un'altra persona, però è assolutamente insicuro dagli occhi di questi terzi di cui si è parlato fin da stamattina, ovvero se io comunico con una persona e un terzo incomodo può vedere quello che dico, questo terzo incomodo può vedere sia quello che io dico al remailer, sia quello che il remailer dice alla terza persona, quindi non si è risolto niente. Ma 10 anni fa questo qui era l'unico sistema che c'era e ha fatto anche un buon lavoro. Purtroppo, visto che questi dati, questa associazione pseudonimo e utilizzatore reale veniva mantenuti in un database fisicamente su un server, si arrivava davanti a un problema di sicurezza intrinseca, perché quando la polizia si trovò a dover investigare su una persona che si celava dietro uno pseudonimo, chiese l'accesso al server e l'amministratore del server dovette acconsentire. In seguito a questa vicenda fu chiuso, anche perché venne dimostrata questa insicurezza, quando invece i remailer dovevano appunto dare sicurezza, e si iniziarono a studiare nuovi sistemi di remailing. Sostanzialmente i remailer adesso sono dei server che aiutano insieme, tra di loro, collaborano per riuscire a farci mandare delle mail in modo anonimo e proteggendo il contenuto. In seguito appunto al caso di Penet si iniziò a utilizzare la crittografia in modo più pesante, perché era necessario anche salvaguardare il contenuto del messaggio, non solamente l'anonimità dell'emittente. E in seguito a questo svilupparono tre sistemi di remailer, il tipo 1, detto anche Cypherpunk, il tipo 2 Mixmaster e poi un terzo tipo che consente delle funzionalità particolari, NIM Server, che vedremo in seguito. Allora, il remailer tipo 1, Cypherpunk, inizialmente può sembrare simile a un remailer di quelli che dicevo prima vulnerabili. Perché? Se io voglio mandare una mail a nome di, cioè se voglio mandare una mail in modo tale che nessuno possa riconoscermi e mi voglio appoggiare a un altro server, non devo fare altro che dire a quel server: manda una mail a questo destinatario con i tuoi dati, perché lui si fa carico della, di diventare emittente per anonimizzare me. Il problema, vabbè, è sempre che se c'è questo terzo incomodo può vedere sia la comunicazione che c'è tra me e il server, quella che c'è tra il server e il destinatario finale, ma comunque questo è un inizio per dimostrare come funziona questo protocollo. Visto che i campi delle mail alla fine sono sempre tu, il destinatario, from, sono io normalmente, il subject e il subject, non c'era lo spazio fisico per indicare un secondo mittente, visto che il primo mittente deve essere il server, ovvero io mando una mail al server, ma il server deve capire che deve inoltrare queste mail al destinatario finale. Quindi si è iniziato a utilizzare dei comandi all'interno del corpo della mail. È chiaro fino a qui? Perché? Quindi io non ho nessuno spazio nel protocollo delle mail per dire inoltre la mail a questa persona qui. Devo utilizzare comandi dentro le mail. Quindi si è studiato il sistema dei due punti utilizzati nella prima linea fanno capire al server, al remailer, che dopo quei due punti sarà un comando che lui deve interpretare. Questo comando qui, il più generico, il più principale, è quello detto request remailing to. In inglese significa richiedo che venga remailato, inoltrata le mail a. Quindi qui cosa vediamo? Che da un indirizzo mail, da una web mail, voglio che questa mail sia rinviata a questo indirizzo qua, indicato dopo request remailing to Claudio, chiocciola il mio indirizzo. Il testo sarà prova di remailing. Cosa succederà? Questa mail arriverà al remailer che sto utilizzando, che in questo caso è remailer@arg.net. Come vedremo dopo, i remailer sono facilmente individuabili in rete, sono presenti in delle liste, quindi non è difficile ottenere gli indirizzi dei remailer. La mail arriverà a questo remailer, il server processerà poco a poco il corpo della mail, troverà due punti, capirà che dopo seguirà un comando, leggerà questo comando, capirà che deve inoltrare queste mail all'indirizzo commesso, toglierà i dati del mittente reale, che sono io, ci metterà i suoi, tra l'altro indicando che lui è un remailer, quindi non è imputabile di alcuna colpa se a causa del contenuto delle mail, e invierà le mail con il testo che gli ho indicato. Questo è il funzionamento più semplice di un remailer. Logicamente, visto che bisogna, cioè sì, questo qui era un sistema vulnerabilissimo, si sono trovati poco a poco sempre più attacchi, si è iniziati a dover richiedere un aumento di sicurezza. Ora vedremo quali sono i passi che servono per aumentare la sicurezza di questi sistemi di remailing. Allora, per prima cosa, tramite il sito anon.efga.org si possono ricevere tutte le chiavi, cioè si possono trovare tutte le chiavi pubbliche dei remailer. Tutti i remailer hanno delle chiavi pubbliche, come ha spiegato prima Leandro, è il sistema di crittografia più sicuro, diciamo. E qui vediamo come si può utilizzare una chiave pubblica di un remailer per poter mandare una mail crittata a un remailer. Qui c'è un messaggio, questa schermata qui è fatta con Linux, cat è il comando che serve per visualizzare un messaggio. Il messaggio è composto così: due punti, request remailing to un indirizzo di posta. Ciao, questo messaggio vi è già crittato grazie a GPG. Fine del messaggio. Questo messaggio qui viene crittato con la chiave del remailer. In questo modo solamente il remailer potrà aprire questo messaggio. Viene crittato grazie a GPG. Se dopo qualcuno utilizzerà GPG vedrà come funziona. Qui non so perché non esce l'email, non esce l'immagine. Purtroppo l'immagine qua non so perché non si vede. Comunque adesso vi spiego cosa c'è scritto. si vede. Bene. Allora, abbiamo detto, questo messaggio qua conteneva due punti, due punti, request e mailing to, quindi i dati che servono a un server per capire cosa deve fare delle mail che ha appena ricevuto, più il messaggio che noi vogliamo mantenere segreto. Una volta che l'abbiamo criptato con la chiave del server, abbiamo questo blocco di dati criptato. Noi possiamo inviarlo al server, ma il server deve capire che è questo dato criptato e si indica sempre con un altro comando che viene preceduto dai due punti, due punti. Adesso appena si vede l'immagine spiego meglio come funziona. Ecco qui. Vedete che questa email viene mandata, come al solito, da una webmail tranquillissima verso un il remailer che abbiamo utilizzato. La prima linea sono appunto due punti per indicare che sarà un comando. La seconda linea dice encrypted PGP, ovvero dice al server che il messaggio che segue è un messaggio criptato. In questo modo il messaggio che noi stiamo inviando al server, al remailer, è criptato. Lui capirà, grazie a due punti e due punti, encrypted PGP, che deve decrittarlo. Visto che lui è l'unico proprietario della chiave privata con cui abbiamo criptato il messaggio, è solamente l'unico che può decrittarlo. Decrittando questo messaggio troverà appunto la schermata precedente, ovvero questo messaggio qui, questo, con due punti, request e mailing to, l'indirizzo a cui deve essere rinviato il messaggio e il dato. Una volta fatto questo processo, arriverà al destinatario finale, che era nascosto all'interno delle mail che abbiamo mandata al remailer, il messaggio che noi abbiamo messo. Questo qua serve perché se ci fosse il terzo incomodo tra me e il remailer, lui non potrebbe capire a chi voglio inviare la mail in verità. Logicamente, se ci fosse un terzo incomodo tra il remailer e il destinatario finale, in questo caso si capirebbe. Motivo per cui sarebbe utile, se voglio rimanere anonimo, criptare prima il messaggio con la chiave del destinatario finale e poi con quella del remailer. In questo modo il remailer rinvierà il messaggio a lui, al destinatario finale, però il destinatario finale riceverà già un messaggio criptato con la sua chiave, quindi anche il dato rimarrà salvaguardato. Ma comunque, purtroppo l'insicurezza non sono appunto battuta con questa semplice crittografia come ho spiegato, ma ci sono altri problemi che possono sorgere. Per evitare questi problemi qua si sono studiati altri tre sistemi. Questi tre sistemi di sicurezza sono il concatenamento, l'incapsulamento e l'inserimento di ritardo volontario nel remailing. Adesso spieghiamo dettagliatamente come funzionano. Supponiamo che io sto usando un remailer in forma criptata, ovvero io mando l'email criptata a un remailer con la chiave del remailer, il remailer decritta questa email e la invia. Ma se qualcuno compromette questo remailer, un attaccante oppure l'FBI doveva fare delle indagini a comprarsi questo remailer, cosa succede? Si vedrà sia che io sto mandando un'email sia al destinatario. Quindi tutto l'utilizzo del remailer, quello di mandare un'email lasciando veramente anonimo il mittente, va a farsi friggere. Per questo motivo sono studiati dei sistemi di concatenamento, ovvero se utilizzo tre remailer, cosa succede? Che mando, come vediamo qui in questa immagine, per utilizzare dei remailer concatenati basta che io utilizzo in modo ridondante, cioè in modo consecutivo, la richiesta di remailing. Quindi due punti, request remailing to, un remailer. Sotto, due punti, request remailing to, un altro remailer. Quindi questo messaggio arriverà a un primo remailer che interpreterà le prime linee, tutto il resto sarà messaggio che invierà un altro remailer. Questo a sua volta interpreterà le prime due linee, quello che avanza sarà il messaggio che manderà al terzo. In questo modo, utilizzando i remailer concatenati, se l'FBI o Superman o chi per esso controlla il primo remailer, vedrà solamente che io sto mandando un messaggio al primo remailer, ma non saprà il destinatario finale qual è, perché vedo che c'è un altro remailer. Se questo terzo incomodo invece controlla il remailer intermedio, vedrà semplicemente che un remailer, il primo, sta mandando una mail a un altro remailer, il terzo, attraverso un secondo. Se invece questo terzo incomodo controlla il terzo, vedrà che un remailer sta mandando una mail a una persona, però non sa chi sorge. Questo utilizzo ha senso se viene anche seguita una crittografia multipla, ovvero a modo di matriosca, diciamo. Un esempio che funziona bene è questo qua. Io ho la mail iniziale che la cripto con la chiave dell'ultimo remailer. Tutto questo blocco criptato indico che deve essere inviato questo ultimo remailer, questo qua, tutto questo messaggio, compresa l'indicazione che deve essere remailato più il blocco criptato, lo cripto con la chiave del penultimo remailer e questo messaggio lo metto con l'intestazione che deve essere inviato al terzo remailer. In questo modo faccio sì che poco a poco ogni remailer decritta il testo che solamente lui può decrittare perché è criptato con la sua chiave, legge che deve rinviarlo a un altro remailer, questo altro remailer si trova un altro testo criptato, lo decritta in modo tale che solamente lui può decrittare. Quindi ha senso il fatto di utilizzare le mail in catena perché, come ho spiegato prima, se uno di questi remailer viene compromesso, comunque la mail identità non viene svelata, o se viene svelata la mail identità non viene svelato con cui sto comunicando. Quindi i due estremi della comunicazione sono comunque salvaguardati grazie a un sistema di crittografia a incapsulamento. Qui è chiaro abbastanza o mi sono... Resto andare? Sì? Ok. Supponiamo, anzi, già all'inizio di questa mattina si è parlato di questo teorico grande fratello che potrebbe vedere tutte le comunicazioni elettroniche che ci sono, quindi anche se lui non vedesse quello che sta passando da un mio computer attraverso dei remailer a un ultimo destinatario, questo grande fratello vedrebbe comunque che parte una mail a una certa ora, arriva un remailer un minuto dopo, dopo un minuto, il tempo necessario per decrittarlo, leggere a chi deve essere inviato, questa parte un'altra mail che questo grande fratello non può capire perché è criptata, verso un altro remailer, dopo un altro minuto verso un altro, dopo un altro minuto verso un destinatario finale. Anche un bambino capisce che probabilmente è la mia mail che ha fatto il giro, quindi capisce sia il mittente che il destinatario. Per questo motivo è stato utilizzato un sistema di ritardo voluto nel rinvio, nell'inoltro delle mail, viene ritardato volutamente l'invio. Scusate. Quando arriva un'email, questa mail qui aspetta per un po' di tempo, un tempo casuale. Questo qui, sì, interferisce nelle performance, però dà comunque una sicurezza impeccabile, perché una mail arriva, dopo un po' arriva un'altra mail, dopo un po' arriva un'altra mail, dopo un po' ne parte una, e qual è che è partita? La prima, la seconda o la terza? O qual è che è partita? Quella che è arrivata il giorno prima? O forse 2 ore prima? Non si sa. L'utilizzo di questa latenza, di questo ritardo inserito volutamente all'utente, può sì intercorrere, cioè creare dei ritardi nell'invio. Per questo motivo spesso si utilizza inviare la stessa mail attraverso più remailer, più catene di remailer. In questo modo, statisticamente, se mi va male con una catena di remailer perché ci mette 5 ore, con l'altra ci metterà 1 ora e arriva in tempo. Questo qui l'utilizzo al massimo, questo qui è l'utilizzo della sicurezza massima con il sistema Cypherpunk. Ci sono vari software che comunque aiutano l'utilizzo di questa crittografia abbastanza pesante, altrimenti, perché bisognerebbe prima criptare ogni messaggio, poi indicare a chi deve essere inviato, poi dopo aver deciso la catena, dopo essersi preso tutte le chiavi. Ci sono dei software che fanno questi passi qua automaticamente, ad esempio Private IDAO, che è sul CryptoCD come altri software di remailing, si vede apposta come si può decidere attraverso che remailer passare, si può mettere un testo tranquillo e con una finestrella come quella di Outlook si può inviare un messaggio che passa attraverso un remailer in tranquilla incomodità. La mail arriva dopo poco tempo. Purtroppo, come anche il signore in prima fila aveva fatto notare prima, c'è questo teorico problema del mail in the middle, o chi lo sa, magari in futuro il sistema di crittografia sulla quale si basa PGP verrà violato. Alla fine è un sistema elettronico e come tutti i sistemi elettronici hanno visto che prima o poi hanno dei problemi. Quindi chi non ci dice che noi adesso stiamo trasmettendo delle mail attraverso il sistema di remailing di tipo 1, Cypherpunk, e in futuro non possa essere scoperto quello che abbiamo inviato? Nessuno ci assicura. Per questo motivo, per paranoia o anche per cercare di migliorare ancora di più la sicurezza di queste trasmissioni, è stato creato un nuovo protocollo di comunicazione, il Mixmaster. Mixmaster non è solamente un sistema per inviare mail in modo anonimo, ma è anche un sistema per fare comunicazioni di rete anonime. Si basa su un concetto particolare: ogni dato che io invio viene diviso in più pezzi, ogni pezzo viene criptato con delle chiavi diverse. Questi pezzi vengono inviati a dei nodi diversi. A un certo punto, dopo che hanno fatto un certo giro, tutti quanti si riuniscono verso un nodo finale, vengono riassemblati e si ottiene il dato che ha raggiunto l'altro capo del mondo, facendo perdere le sue tracce attraverso i remailer e soprattutto attraverso il fatto che non era solamente una mail che è partita, ma tanti pezzetti di mail. Questo sistema di comunicazione è decisamente più sicuro, anche perché si basa su molti altri algoritmi, a parte quello di PGP, sulla quale si basa Cypherpunk, ed è il sistema di remailer migliore che c'è attualmente. I client, cioè i software che servono per mandare mail con il protocollo Mixmaster, servono sicuramente dei software apposta, perché non è possibile farlo a mano. È possibile fare a mano Cypherpunk perché basta PGP e uno sistema di mail. Con Mixmaster non basta, quindi sono creati vari software, quelli che vediamo qui. C'è Mix, che è il sistema client server che si usa sotto Linux. Qui forse non si vede perché è nero su bianco, si capisce abbastanza. È un sistema che va in console, è compreso anche lui nel CryptoCD. Si vede chiaramente come si può mandare una mail con dei semplici tasti. Si fa una prova, si specifica in che modo si vuole mandare, se si vuole seguire un certo tipo di catena, quale destinatario finale, se si vuole criptare con la chiave dell'utente finale, se si è in possesso della sua chiave pubblica, e si manda queste mail. Anche con PDAO si può mandare una mail di questo genere. Qui si nota proprio la selezione del fatto che si vuole utilizzare un remailer tipo Mixmaster. Si decide, dopo aver scritto il testo, il destinatario, si decide la catena che si vuole seguire e si può inviare tranquillamente. Dopo ci pensa lui a scomporre il messaggio in frammenti e farli ricomporre. È anche possibile tramite DOS, tramite sempre il client Mixmaster compilato per DOS, mandare un'email attraverso questi sistemi. Tutti questi software qua sono inclusi in CryptoCD e sono decisamente facili da usare. Il problema, o meglio il limite principale che hanno questi software qua, questi protocolli, scusate, è che io posso sì mandare una mail in modo completamente anonimo e anche far sì che il testo è completamente invisibile se non per il destinatario finale, però il destinatario finale non potrà mai rispondermi, perché io ho speso tutto questo tempo per anonimizzarmi, non posso certo scrivere alla fine, deve rispondermi a questo indirizzo, altrimenti tutto. È stato però inventato un sistema che si chiama Reply Lock, che consente di far sì che la risposta possa arrivare anche senza che l'identità del mittente iniziale sia conosciuta. Su questo sistema poi si basa un in-server, adesso vedremo poco a poco come funziona. Abbiamo visto prima con il sistema Cypherpunk che con :// request mailing to si poteva fare che un server rinvii il testo indicato sotto questi comandi a un'altra persona. Quindi se noi prepariamo un file, in questo caso appena arriva l'immagine, se noi prepariamo un file MyReply con scritto :// request mailing to e un indirizzo, è stato però inventato un sistema che si chiama Reply Lock, che consente di far sì che la risposta possa arrivare anche senza che l'identità del mittente iniziale sia conosciuta. Su questo sistema poi si basa un in-server, adesso vedremo poco a poco come funziona. Abbiamo visto, ripeto prima, come prima, come visto prima con il sistema Cypherpunk, che con due punti due punti request e mailing to si poteva fare che un server rinvii il testo delle mail indicato sotto questi comandi a un'altra persona. Quindi se noi prepariamo un file, in questo caso appena arriva l'immagine, se noi prepariamo un file MyRepli con scritto due punti due punti requester mailing to e un indirizzo, il mio indirizzo di posta privato, e cripto, come si vede in questa linea qua, cripto questo file con la chiave di un remailer, a questo punto cos'ho? Un blocco criptato con dentro solamente un'informazione di rinvio, giusto? Criptato con la chiave di un remailer, quindi di una terza parte teoricamente sicura. Un attimo che si carica le mail, cioè che si carica la schermata. Ah, beh, posso farlo vedere già quello dopo. Allora, ho detto, ho preparato questo file con su solamente un'informazione di rinvio, ovvero un'informazione che può essere letta solamente da un remailer con scritto a chi deve inviare un file. Però, a differenza di una mail criptata, non abbiamo messo nessun testo dopo l'informazione di rinvio. Cosa possiamo fare? Supponiamo di creare un messaggio, anche lui, due punti due punti, request mail to cloud@telemail.it, si vuole passare attraverso un altro remailer, con un messaggio qualunque, che finisce con, per inviarmela, incolla il blocco di dati che trovi qui sotto, sopra la tua risposta, ed inviala a remailer@arg.net. Se ci ricordiamo il messaggio con cui si chiedeva l'inoltro, cioè l'inoltro delle mail, era stato criptato con la chiave di remailer@arg.net. Quindi quel messaggio lì di due righe, con scritto a chi deve essere inviata una mail, è criptata in modo tale che solamente quel remailer possa leggerla. Se questa persona, quando dovrà rispondere, metterà questo blocco di testo, questo blocco criptato, quello che ho prima generato nella schermata precedente che non si è caricata completamente, questo blocco criptato lo mette in testa alle mail e la manda a remailer@arg.net come indicato nella mia mail. Cosa succede? Che lui risponde inviando la cosa a un remailer, però il remailer riuscirà a decrittare il mio messaggio, la mia parte criptata, trovare dentro il mio indirizzo di mail, a quel punto inviare la risposta che ha messo il destinatario e inviarla al mio indirizzo. Probabilmente non sono troppo chiaro, cerco di spiegarla con altre parole. Allora, ricapitolando, con due punti due punti request mailing to è possibile far sì che un server invia quello che c'è dopo il comando all'indirizzo che è indicato nel comando. Io cosa faccio? Creo una parte di un file criptato con la chiave di un remailer, con scritto solamente a chi deve essere rinviato. Questo file criptato verrà messo in testa nella risposta, in questo modo la persona che risponderà avrà in testa, appena si carica qua si vede bene, un attimo. La lettura del CD è un po' lenta. Questa qui è come viene criptata un messaggio che contiene solamente le informazioni per inoltrare la mail al destinatario. In questo caso la mia email è privata. In questo modo un remailer saprà il mio indirizzo privato a cui deve inviare la mail, però nessun altro lo saprà perché appunto lo mando criptato. Adesso vediamo. Ecco qui le immagini che arrivano. Quindi questo qui ho spiegato, qui vediamo il messaggio che io invio attraverso un remailer, cripto tutto questo messaggio con la chiave di un remailer. In questo modo basterà che io lo faccio precedere da due punti di punti encrypted PGP, il remailer con cui ho criptato questo messaggio riuscirà a decrittare questo messaggio, lo invierà al destinatario, questo destinatario si troverà la mia richiesta abbastanza strana, il mio testo, e poi la mia richiesta di inviare la risposta attraverso questo remailer, incollando questo blocco di testo sopra. Questo blocco di testo abbiamo visto che conteneva le informazioni con cui il remailer può inviare una mail al mio indirizzo, quindi nella risposta che creerà il destinatario ci sarà due punti due punti encrypted PGP inviato ad arg.net, il remailer che io gli ho indicato, e poi la sua risposta. A questo punto il remailer arg.net leggerà che c'è un messaggio criptato per lui, lo decrypterà, dentro questo messaggio criptato troverà le informazioni di remailing al mio indirizzo privato e invierà al mio indirizzo privato la risposta del destinatario della prima mail. In questo modo io sono rimasto anonimo, eppure sono anche riuscito a ricevere una risposta. Su questo concetto si basano i NIM server, su questo concetto che si chiama di replay block, appunto perché si crea un blocco criptato che consente a una persona di rispondere pur lasciando anonimo il destinatario di questa risposta. Un NIM server alla fine che cos'è? Sono dei server particolari che tengono sopra di loro il mio replay block, ovvero un blocco criptato con scritto il mio indirizzo reale. Insieme al block contengono anche l'indirizzo del remailer che devo utilizzare per inviare le risposte. Hanno una coppia di chiavi in modo tale che io possa configurare questo NIM server. Praticamente grazie a questi NIM server io posso configurare un sistema che automaticamente, quando ricevo una mail a un certo indirizzo particolare associato a me, attraverso il mio replay block riesce a farmi arrivare le mail in risposta pur lasciandomi anonimo. È molto sicuro, anche perché il replay block in sé, come ho fatto vedere io, non era il massimo della sicurezza, perché usavo solamente un remailer, però un replay block può usare anche una catena di remailer, come spiegato prima con i sistemi di remailing di tipo 1. I tempi di latenza anche in questo caso ci sono, quindi non è detto che l'invio di una mail possa essere associato, appunto perché c'è questo ritardo voluto durante le fasi di remailing. La stessa cosa per le risposte, perché una volta che la risposta è arrivata a un NIM server, lui la fa arrivare a me grazie al replay block che gli ho inviato, però anche le procedure di rinvio sono soggette ai tempi di latenza, quindi anche la risposta è protetta da questo punto di vista. I NIM server potrebbero essere utilizzati a mano, sempre con PGP e protocollo Cypherpunk, però è molto più semplice utilizzare vari client. Qui vediamo con Mixmaster, che è lo stesso client con cui si potevano mandare mail attraverso il protocollo Mixmaster, che si può anche configurare un alias NIM. Qui si va a vedere come si configura. Una opzione particolare consiste nel dove si vuole inviare la risposta. Posso decidere di farmi inviare la risposta nella mia email privata una volta che gli ho dato il mio replay block con dentro la mia email privata, oppure posso farla andare anche in un newsgroup. Un newsgroup è un posto dove tutte le persone possono inviare messaggi e tutti possono caricarli, solo che se tutte le persone mandano messaggi criptati a quel newsgroup, criptati con le chiavi dei destinatari, tutti i destinatari scaricano il newsgroup intero, una persona che anche fa un'analisi di chi scarica il newsgroup non capirà che mail sta scaricando, perché questa persona scarica tutto il newsgroup. All'interno di questo newsgroup probabilmente ci sarà la sua risposta è quella che sarà la unica che lui può decrittare, perché è l'unica indirizzata, l'unica criptata con la sua chiave pubblica, quindi è un sistema per farsi inviare le risposte senza voler compromettere la propria email personale nel caso non si voglia rischiare o altre cose. Covert Traffic è poi un altro sistema per cui quando si invia una risposta il server che sta facendo passare la mail inizia a creare del traffico falso in modo tale da confondere ancora di più le tracce ad un eventuale terzo incomodo. Niente, si crea qui il sistema di alias, il nome fittizio su questo sistema, su questo server, su questo name server. La catena può essere o impostata oppure utilizzata in modo casuale, il numero di copie ridondanti, perché se si rischia di inviare una copia con un certo ritardo quando si utilizza solamente tre remailer in catena, questo rischio aumenta ancora di più quando ci sono tre remailer in catena per l'invio e sei per la risposta praticamente. Quindi si potrebbero mandare più copie ridondanti. Queste qui alcune configurazioni, ovvero sapere se ho inviato le mail, sono semplici opzioni che si possono utilizzare con questi name server. Una volta preparato questo blocco, configuro il name server. In questo modo, quando manderò una mail, posso benissimo far sì che la risposta arrivi al mio alias e il name server su cui risiede l'alias ci penserà lui a farmi ricevere le mail di risposta. Private Tidal, anche lui mi consente di configurare un name server. I pass sono veramente semplici, purtroppo non posso far vedere poco a poco come si fa. Queste qui sono le schermate comunque essenziali. In questo caso vanno decise le catene per configurare la risposta. E poi c'è qui Jack B. Nibble, sì. Che è il miglior software praticamente di remailing che esiste per Windows, molto flessibile, supporta tutti i sistemi di remailing che ci sono, è quello più usato. Anche questi qua sono copie in CryptoCD. Niente, qui sono indicati due link su cui c'è la documentazione migliore per trovare informazioni riguardo gli unused remailer. Spero sia stato chiaro. È finita qua.